E dunque il Napoli vince col Braga. Che ne pensate di questa partita? Andiamo nello specifico a parlare ovviamente dei singoli, ma anche in chiave Bologna-Napoli. Come sta il Napoli? Partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio Pino. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto regia Gigi Soriani, Gianluca Gefoni mi ha preceduto, continuiamo a parlare di calcio del Napoli anche in ottica Bologna-Napoli, sui singoli in particolare ci concentriamo oltre che sulla struttura di squadra e poi vi giriamo anche in diretta quello che abbiamo già scritto e anticipato sui social, su Marte Sport Live, su Instagram, su Facebook e Twitter, ovvero deve prevalere secondo voi cari amici ascoltatori la gioia del successo e dei segnali di unione del gruppo, quell'abbraccio, le parole di Jesus, Meret e di Lorenzo nel post partita, oppure le preoccupazioni per un gioco che latita per gli errori in attacco ma anche in difesa emersi ieri? 339-666-9990. Cosa prevale nel capo dello sport del mattino, Francesco De Luca? Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno a te. Io credo che debba continuare a prevalere l'aspetto negativo. Mi spiego meglio. Sicuramente ieri il Napoli ha fatto, da un punto di vista dell'attacco, una buona prestazione, anche se ha fallito molte palle gol, però si è visto un Osimhen più vivo. Più vicino a quella che è la nostra idea di Osimhen rispetto a quello che avevamo visto nelle partite, nella partita di Marassi contro il Genoa. Però c'è il problema di una squadra che subisce troppo, cioè c'è il problema di una squadra che ha una difesa che soffre, ogni pallone attraversa l'area del Napoli sembra una mina vagante, c'è sempre il timore che possa esplodere e quindi che possa provocare un gol come è capitato ieri per l'ennesima disattenzione, e su questo bisogna lavorare. Ha ragione Garcia quando dice il problema non è un problema soltanto dei difensori, ma è un problema di fase difensiva, perché il centrocampo non è quello, risente ovviamente del momento.
Oggi è scritto che manca la protezione, vi consiglio tra l'altro il pezzo di commento di Francesco De Luca, tanti spunti, anche questo che appunto oltre al discorso dei singoli c'è una scarsa protezione.
Perché non è un discorso dei singoli difensori, non possiamo, è vero, il Napoli ha perso un grosso difensore come Kim e ha preso un punto interrogativo come Nathan, che però ieri in partita è entrato bene, in un finale caldo è entrato bene, così come Kajust era entrato bene nella partita di Genova. Però è un problema di tutta la squadra ed è quello su cui deve lavorare Garcia, perché diciamolo francamente Dario, ieri il Napoli ha giocato, abbiamo visto Real Madrid Union a Berlino, il Napoli ieri ha giocato con la squadra più modesta del girone e ha faticato per batterla, pur avendo creato tante palle gol, però poi alla fine ha vinto su un'autorete.
È così, assolutamente, tanti spunti, anche quel riferimento alla dichiarazione di Meluso del DS, ma ci arrivo tra poco, perché prima volevo parlare con te di un altro aspetto che metti in evidenza, perché abbiamo analizzato tra ieri sera anche questa mattina problemi di difesa, errori in attacco, la incapacità del Napoli di chiudere le partite, no, con la Lazio, ma anche ieri con Zielinski, ancora prima con Osimhen. Però tu hai messo in evidenza che al di là dell'aspetto tecnico, tattico e anche fisico, deve valere in questo momento, deve pesare di più l'aspetto caratteriale, cioè secondo te in questo momento il Napoli deve superare i propri timori facendo uno scatto in avanti dal punto di vista mentale?
Sì, io credo di sì, perché questa è una squadra che ovviamente non ha disimparato a giocare, questi sono sempre gli stessi giocatori. Ora, il contraccolpo psicologico, quel rischio di appagamento ci può anche essere, ma questi sono gli stessi giocatori dello scorso anno. Secondo me il problema è quello di una squadra che improvvisamente, dopo una stagione straordinaria in cui aveva avuto pochissimi incidenti di percorso se non quello in Champions League col Milan, si è trovato a cambiare pilota, si è trovato con delle idee di gioco nuove, con dei cambiamenti legittimi per carità, però l'assorbimento di questi concetti evidentemente richiede tempo ed evidentemente non ha creato delle insicurezze nella squadra, poi appesantite, anche aggravate queste insicurezze dai risultati e dalle prestazioni. Allora, secondo me, l'aver visto ieri, ecco, l'immagine di Lorenzo è l'immagine di quello che deve essere il Napoli, cioè una squadra che con la determinazione, la cattiveria, scaraventa quel pallone in porta. Ha detto bene Di Lorenzo, là non conta se lo prendi bene o lo prendi male il pallone, là conta buttare e fare gol.
Sicuramente sì.
Conta. Cioè, quello che conta, il Napoli deve avere il carattere del suo capitano, la determinazione dell'uomo che porta la fascia. Cioè, di un giocatore che ti fa capire che in questa fase bisogna essere concentrati, cattivi, ovviamente sempre agonisticamente e sportivamente parlando, perché così si superano i momenti. Poi, la politica dei piccoli passi, sono sicuro che Garcia poi riuscirà a sistemare questa squadra, perché resta una squadra di grande valore. Ci sono purtroppo una serie di giocatori che stanno dando delle indicazioni non confortanti, dicevamo prima, chissà, il discorso vale ovviamente anche per Quaraschelia, però insomma, bisogna avere fiducia, anche perché io alla vigilia della partita di Genova avevo scritto un articolo nel quale ricordavo, forse è stata sbagliata pure la tempistica, perché poi Napoli ha fatto una brutta partita a Genova,
sì.
Però dicevo che a Napoli c'è sempre questo problema ambientale, cioè questi sbalzi di umore. Pensavamo, questa piazza deve sentirsi forte da un punto di vista calcistico, deve sapere di avere una squadra forte, un allenatore preparato, una squadra che sta vivendo un momento non brillantissimo, però è una squadra, se vogliamo guardare la classifica dopo 4 giornate, è un punto al quarto posto, ed è quello l'obiettivo che ha fissato l'allenatore, essere tra le prime 4. Quindi avanti con fiducia, però, e torniamo alla tua domanda iniziale, con l'urgenza di risolvere questi problemi difensivi che ovviamente rischiano di incidere sul cammino del Napoli.
Senza dubbio, tanti messaggi che arrivano, anche vi chiedo ancora, cari amici, in voi prevale, come stato d'animo, la gioia, la soddisfazione per un successo importante, Napoli unica italiana in Champions League, al di là di come è venuto, oppure la preoccupazione per i segnali, per la difesa appunto in difficoltà, per l'attacco che spreca tanti gol, per il gioco che latita? Ve lo chiedo chiaramente per capire voi come la pensate. 339-666-9990, però prima di salutare Francesco De Luca, volevo chiederti, Francesco, hai sottolineato giustamente la dichiarazione di Meluso a Sky ieri prima della partita. Garcia ha scelto perché ricalca dal punto di vista tattico le stesse idee di Spalletti, ma con metodologia diversa. Siamo abbastanza soddisfatti? È quello che è, oppure c'è un segnale per dire Garcia, ma noi pensavamo e pensiamo che tu debba fare quello per il quale ti abbiamo scelto?
Guarda, non lo so. Io quello che ho percepito ascoltando le conferenze stampa di Garcia, che Garcia abbia sempre preso in qualche modo le distanze da Spalletti,
sì,
le
sì,
distanze dal sì, ciclo di Spalletti.
Non l'ha mai nominato, non l'ha mai nominato.
Ha usato delle parole anche forti, cioè, a proposito di Lobotka, mi sembra che la vigilia della partita fosse la vigilia del Tevola Lazio, ha detto: io la storia dello scorso anno non la conosco.
Ha detto:
non ho visto Raspadori giocare.
Sì.
Raspadori è un suo giocatore che gioca nella nazionale allenata da Spalletti. È strano che un allenatore che lavora in Italia poi non vede la squadra del paese, la nazionale del paese dove lavora. Mi sembra un atteggiamento un po' strano, però io ti dico molto sinceramente, pur facendo questo lavoro, non so se ci sono state delle cose che hanno riguardato il passaggio di consegne tra Garcia e Spalletti
anche
a Roma,
che
ci sono state delle ruggini, non lo so. Però il messaggio del direttore sportivo Napoli è sembrato molto chiaro: noi abbiamo scelto questo allenatore per proseguire un certo tipo di discorso, e quel discorso deve essere continuato a portare avanti.
Quindi non è solo una dichiarazione, un'affermazione,
ma mi sembra che ha detto in maniera molto esplicita quello che pensa,
appunto,
quello che pensa la società in questo momento, perché è chiaro che Meluso è il portavoce della società, non parla per se. Mi sembra che sia assolutamente chiaro.
Vedremo. Intanto, Francesco, grazie. Domani
grazie
sul mattino tutti
voi.
Approfondimenti, ovviamente. Grazie,
grazie,
un abbraccio a Francesco De Luca, capo sport del mattino. Tantissimi messaggi che arrivano. Ieri Bagarini, per mancanza di biglietti, volevano vendere le curve di cemento armato ai dirigenti locali. Un po' di battute ci vogliono, caro amico. Tu sei sempre davvero un battutista pazzesco. Preoccupato per questo Napoli, scrive quest'altro amico. Mi piaceva questo messaggio, che è molto bello, genuino. Patti scrive: è normale che, nonostante la vittoria, sono negativa su questo Napoli. Il gol non ha avuto alcun effetto gioioso. pericoloso. Se contro queste squadre minori andiamo in difficoltà, cosa succederà con le grandi? La vedo nera, purtroppo, a meno che punti in sospensivi. Patti, credo che interpreti il pensiero di molti tifosi, cioè di essere felici, sì, se uno ragiona dal punto di vista logico per la vittoria, ci mancherebbe, ogni volta che il Napoli vince è positivo ed è bello, ma non completamente contenti, o almeno credo sia così. Scriveteci al 339-666-9990 per capire se è per tutti così o se invece l'umore di molti tifosi è diverso da questo. Cosa prevale? Preoccupazione o gioia per la vittoria? Preoccupazione per il gioco, insomma, ancora latita, o la gioia per la vittoria? Ci fermiamo pochi istanti e torniamo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Tanti messaggi. Beppe da Bergamo scrive: complimenti per le bellissime parole. A che ti riferisci? A Patti, forse. L'unica cosa che dobbiamo fare noi tifosi è sostenere la squadra. Forza Napoli sempre. Poi ancora, secondo me il problema è anche nello spogliatoio. Non solo con l'allenatore, uno spogliatoio scontento, e Giuffredi aveva menzionato già questa cosa. Il presidente ha voluto guardare il bilancio, non investire su di un difensore, esagerando troppo sugli ingaggi. Il pensiero di Ivan da New York, vabbè, non lo so se è così. Nel frattempo è un elemento questo da valutare. Sui singoli, soprattutto su Kvaratskhelia, abbiamo contattato il collega amico del Corriere dello Sport, Fabio Mandarini. Ciao Fabio, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a tutti i marziani.
E grazie per essere con noi, e perché nelle pagelle di oggi, sempre molto interessante e illuminante, hai fatto un riferimento giustissimo, perché Kvaratskhelia prima era Mohamed Ali o Cassius Clay, che era agile e incisivo come l'ape e la farfalla, no? Il celebre modo di definire il grande movimento del fuoriclasse assoluto sul ring, ma ne sai più di me, anche tipo pugilato. Ora invece vediamo, al di là delle discorsi tattici, anche un Kvaratskhelia, al di là che sia scontento, fuori forma, anche poco leggero di testa o anche di gambe, secondo te?
Secondo me un po' tutto. È quello che, diciamo, più degli altri in questa fase balza agli occhi, ovviamente, perché abbiamo ancora tutti le immagini di quel giocatore spaziale che volava, che faceva magie con il pallone, che aveva una leggerezza e che raccontava gioia con il suo calcio. Quest'estate ho avuto la possibilità di fare una chiacchierata per il giornale, per il Corriere dello Sport, con Koulibaly. Penso che lui ne abbia viste un po' nella carriera, okay? Quindi diciamo è abbastanza attendibile, più attendibile di me sicuramente. E dal nulla lui, io parlavo di Osimhen e lui mi citò Kvaratskhelia. Di sua spontanea volontà disse lui: è la gioia del calcio, è la bellezza del calcio, e porta gioia alla gente, porta gioia anche a me. L'impressione in questa fase è che questa felicità di calcio, questa felicità di gioco, probabilmente Kvaratskhelia non la sta vivendo in questa fase. Probabilmente sente il peso, al di là del cambiamento tattico e della rivoluzione tecnica che c'è stata per ovvi motivi, secondo me sente anche un po' la pressione del fatto che c'è tanta attesa, tanta aspettativa. Lui non segna da più di 6 mesi.
Chiaro che ripetersi, tutti. Esatto, ecco. la stagione della conferma, ecco, per un giovane potenziale fuori classe è sempre quella più complicata. Ti ho interrotto anche perché salutiamo anche Gennaro Iezzo. Ciao Gennaro, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Ascoltavi Fabio Mandarini dall'altra parte.
Ciao Gennaro, come stai?
Tutto a posto, tutto a posto.
Lo dico subito, Jets, non ti faccio domande su Meret, te ne farò in quanto tuo allenatore. Però facciamo completare a Fabio il discorso su Kvara.
No, era praticamente, l'hai completato tu, cioè sente secondo me molto questa pressione della conferma che tutti aspettano. Poi sai, se la squadra gira come sta girando, probabilmente di riflesso anche i singoli, le individualità più belle, più incisive, più decisive, chiaramente di riflesso subiscono delle conseguenze. Cioè lui l'anno scorso era uno molto 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 al centro del gioco, si sentiva probabilmente tanto responsabilizzato quanto acclamato. E quindi diciamo il mix fu esplosivo in positivo. Probabilmente tutto quello che sta succedendo in questa situazione, in questa fase, in questo periodo, compresa la sostituzione famosa, eccetera, eccetera, cioè il gesto di risposta di uno che per un anno è stato impenetrabile, non ha mai detto una parola, ti dà l'idea di quanto probabilmente in questo momento sia a disagio. Però che sia giusto o sbagliata la reazione, che sia giusto o sbagliata la mia valutazione, che sia giusto o sbagliato quello che stanno facendo in questo momento un po' tutti, c'è una verità secondo me inconfutabile: Frascari è un patrimonio straordinario del Napoli e va recuperato, anzi rigenerato,
esatto, messo in condizione di tornare
possibile.
Renato
esatto.
Scrive: se Kvara non è più lui il problema, non è Garcia, perché io già gli ultimi due mesi del campionato scorso giocava come oggi, scrive Renato. E allora chiedo a Gennaro Iezzo, allenatore, conosce anche la pressione di Napoli, la difficoltà di ripetersi, l'abbiamo detto, dal punto di vista tecnico-tattico c'è qualcosa che è cambiato in lui, nel Napoli, nei suoi confronti, da parte del gioco?
Ma io sono d'accordo con il messaggio che è arrivato, perché Kvara già nell'ultimo periodo non stava, non era più quello che abbiamo visto, forse per l'effetto sorpresa dove ha fatto la differenza. Io penso che un calciatore deve le motivazioni, la voglia di rivalsa la deve trovare in se stesso, perché non penso che un allenatore possa non far esprimere un calciatore perché magari ha delle altre idee. Kvara fa le cose che ha fatto l'anno scorso, gioca nel ruolo che comunque ha coperto l'anno scorso, però il ragazzo sta in difficoltà, ma non è che sia in difficoltà solo Kvara, cioè io vedo un Napoli in difficoltà.
No, questo è chiaro.
Ieri è stata una partita dove veramente il livello tra le due squadre era abissale a favore del Napoli, però abbiamo visto veramente una squadra molto in difficoltà. Cioè ieri se c'era un'altra squadra il Napoli usciva sconfitto sicuramente dalla prova che ha fatto ieri, ma non vedo più quella brillantezza, quella velocità di passaggio, quella voglia di andare a recuperare palla. È un Napoli sicuramente in difficoltà, poi questo bisogna capire il perché, se dipende da quello che magari vuole l'allenatore, oppure forse c'è quella sensazione di appagamento perché il Napoli ha vinto lo scudetto, però spero di no, perché era un po' quello che noi escludavamo fino all'inizio del campionato, perché è una squadra giovane, una squadra ambiziosa, non può pensare di sedersi su quello che è stato il campionato scorso.
Ma assolutamente. Poi c'è qualcuno che fa riferimento pure al discorso contrattuale, non so se Fabio vuoi dedicare sempre con riferimento a Kvaraskhelia 30 secondi su questo argomento, non so se questo può incidere, se De Laurentiis aveva fatto capire che poteva premiare Kvara, per il premio è stato rimandato, può darsi pure, non lo so sinceramente.
Guarda,
quando si scende in campo forse no.
No, ma hanno risposto, cioè di questa cosa hanno parlato ufficialmente il padre e il manager.
Sì, infatti.
Quindi se per loro non è un problema, lo hanno detto e quindi evidentemente non lo è, probabilmente sono solo ed esclusivamente questioni tecniche, sono solo o magari questioni di cui parlava anche Gennaro. Cioè ha ragione, è proprio una brillantezza, quindi è il collettivo che in questo momento rende molto 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 al di sotto delle possibilità. Però è chiaro che diceva Gennaro, Kvaraskhelia fa quello che faceva l'anno scorso, probabilmente lui è sicuramente da un punto di vista tattico molto più preciso, è un allenatore, però penso che se fa le stesse cose, non le fa alla stessa maniera e dimostra un certo nervosismo, ok, non è colpa dell'allenatore, è l'allenatore che deve risolvere aiutare a risolvere.
Come sì, abbiamo visto Osimhen, no, che si è arrabbiato come i primi anni, ci sono moltissime domande, moltissimi messaggi, i minuti scorrono purtroppo, quindi vado rapidissimamente al tema anche, e cioè abbiamo chiesto ai nostri amici ascoltatori se prevaleva in loro la vittoria, la soddisfazione per la vittoria o la preoccupazione per come si è giocato. Leggo molti messaggi che vanno verso la seconda, verso la preoccupazione. Gennaro, anche tu sei così, oppure questa vittoria con l'abbraccio tra gli azzurri, visto che sei anche un uomo di campo fresco, diciamo, lo sei anche come allenatore, comunque può essere una ripartenza anche per trovare maggiori, ritrovare certe certezze, maggiori certezze.
No, sicuramente il fatto dell'abbraccio, dell'unione del gruppo fa capire da un lato che la squadra è in difficoltà, cioè dal punto di vista del gioco sicuramente, e allora sai, poi la piazza, sappiamo l'esigenza è molto esigente, e allora ci sono un po' di critiche nel
dopo lo scudetto, figuriamoci, no,
nelle ultime uscite, allora sai, lo percepisco, cioè, percepisco un cazzatore nello spogliatoio, e quel fatto di abbracciarsi, di fare unione, fa capire che comunque pian pianino si può uscire da questa fase un po' particolare, perché il Napoli è forte, il Napoli è una squadra forte, questo non ci sono dubbi, penso, può sicuramente ritrovare quella brillantezza, quel gioco spettacolare che ci ha fatto dire questi anni scorsi.
Fabio, anche in te prevale la preoccupazione o comunque il sospirone che ha fatto anche Garcia sul gol di Lorenzo per dire vabbè, almeno abbiamo vinto?
No, resta la vittoria inconfutabile, sono 3 punti e sono importantissimi,
sì.
Però sì, chiaro, io ho visto quello che ha visto Gennaro, quello che hanno visto tutti, non è una squadra che ti ha dato la sensazione di aver vinto e di poter anche dire bene, stiamo intraprendendo la strada giusta, è arrivata la vittoria ed è un'ottima soluzione finale, però restano tanti problemi in fase difensiva, tanti problemi di palleggio in fase offensiva, io ho visto ancora reparti scollegati, ho visto una squadra sfilacciata, non ho visto nel secondo tempo più o meno è successo quello che è accaduto con la Lazio, con la differenza che hai avuto questa volta la fortuna di trovare un autogol e di sbattere contro un palo questa volta positivamente,
sì, tra l'altro partendo dall'1-0 non dall'1-1
al 90, esatto, al 95esimo è stato, cioè non posso parlare di preoccupazione perché preoccupazione no, però perplessità tante,
sì, è vero, vedremo. Fabio, grazie per il tuo intervento, un abbraccio.
Ciao Dario, ciao Gennaro, un bacione.
Un abbraccio a Fabio Mandarini, Corriere dello Sport. Ho 2 domande rapidissime dei nostri ascoltatori per te, Gennaro, se puoi, in 30 secondi l'una, se puoi, lo so, non è così facile. Antonio D'Acello scrive: allenatore Iezzo chiede se anche lui in situazioni di vantaggio avrebbe tolto le due ali per inserire un centrocampista e un attaccante, o almeno un contropiedista come Lindstrom l'avrebbe inserito.
Ma il discorso è, io partirei dal singolo, da League Pro, cioè questo ragazzo se lo preso, ma vedo poca considerazione da parte dell'allenatore, allora sicuramente qualcosina, forse il ragazzo deve un attimo entrare in quei meccanismi dove può rendere al meglio, ripeto, io penso che una squadra come il Napoli deve soltanto imporre il suo gioco, perché ha la qualità per imporre, cioè per dominare le gare. Il fatto che ieri abbiamo visto qualche sostituzione per difendersi a 5, e questo ti dà quella sensazione che dai la sensazione agli avversari di avere una certa paura, no?
Sì, o anche la propria squadra forse, insomma, anche se poi a quel punto bisogna anche portare tutto da casa. L'altra domanda, Tony 54, non te l'ho fatta io dunque, ma quella palla del gol di ieri sera era proprio imparabile. Meret quando fa una parata salva risultato, però insomma anche su Meret, ragazzi,
ma calma, l'anno scorso Meret ci ha fatto tante parate salva risultato, quest'anno forse è di meno, ma non possiamo,
forse anche lui ha perso qualche certezza, chi lo sa, non è in forma, come Anghissa, come altro,
che, sai, quando non ci sono, quando i meccanismi difensivi certe situazioni saltano, è normale che anche il portiere che fa parte dello stesso reparto può andare in difficoltà, però non possiamo attribuire a Meret il gol di ieri, che
no,
comunque a volte si fanno i miracoli, si riesce a prendere, altre volte che proprio è normale non si riesce,
esatto, non è un colpo di testa super leggibile e parabile facilmente, questo sicuramente. Gennaro, grazie, un abbraccio forte, a presto.
Un abbraccio a te Dario, un abbraccio a tutti, ciao.
Grazie a Gennaro Iezzo. Tra un po' arriva Enrico Fedele, quindi scatenatevi se volete con le domande ad Enrico Fedele allo 0816363 per intervenire in diretta, perché Fedele contro tutti, poi anche le ultime sul Napoli con Pasquale Tina, tra l'altro con Napoli è in volo, non si è allenato questa mattina, ma ne parliamo tra poco. Adesso pubblicità.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
I vostri messaggi, l'arbitro di ieri purtroppo non ci fa essere felici più di tanto, ad occhio si vede che abbiamo problemi in difesa, sia per gli interpreti che per i nuovi dettami tattici che i giocatori devono ancora assimilare. Poi c'è la Coppa d'Africa a gennaio, con cui sostituiremo i giocatori che andranno a giocarla, è il pensiero di Marco da Siena. E poi ancora quest'altro amico, Claudio da Roma, sono molto preoccupato e triste nel vedere una squadra campione d'Italia completamente scomparsa, non ha un gioco, è confusa, giocatori dopo poche giornate sembrano stanchi come a fine campionato, ora come ora possiamo perdere con chiunque, troppo fragile in difesa e senza titolare all'altezza di una squadra scudettata e che partecipa anche alla Champions. Ragazzi, cerchiamo di essere un minimo più fiduciosi, però poi ho chiesto come state, quindi state rispondendo e va bene così. Gino, cerco di essere un tifoso non umorale e non voglio fare neanche raffronti con gli anni scorsi, ma se vedo assenza di gioco, di idee, di pressing, di marcatore preventive di tenuta atletica, posso dire che giochiamo male, sì, anche perché è la verità. Poi ancora messaggi, vi dico che ho fatto più fatica a dormire stanotte che dopo la partita con la Lazio, mi credete? Non è una vittoria che modifica quello che ho visto nei 90 minuti, scrive Tonio. Questo Napoli, dagli acquisti, passando per la tattica dell'allenatore, fino ad arrivare a alcune prestazioni dei singoli calciatori, vedi Anghissà, mi sta veramente deludendo. Sì, quindi dobbiamo capire, questa vittoria di ieri che è importantissima, il fatto che il Napoli abbia 7 punti, non 3, come la Lazio, per esempio, un'altra squadra forte in campionato, che vuol dire che il Napoli comunque sta facendo il massimo in una situazione in questo momento non facile, oppure che il Napoli è così forte che fa i punti anche se non gioca bene? È un altro tema che forse potremmo discutere. Mi domando e dico, perché fare contropiede con giocatori non adatti a farlo? Scrive quest'altro amico. Poi ancora messaggi. Salvatore, il Napoli sta giocando con la stessa squadra che ha vinto lo scudetto, tranne il perno centrale Kim. Per questo penso, perché cambiare subito modulo di gioco e non continuare sui schemi già collaudati? Questo è un altro tema, anche perché Meluso, il DS, ha detto, no, che più o meno il solco è quello, secondo loro, con la scelta di Garcia, al di là delle metodologie diverse. Il risultato non nasconde i limiti di una squadra, scrive quest'altro amico, senza identità non vedo un solo giocatore che rende come l'anno scorso, sono molto preoccupato anche perché già con le precedenti partite, vedi Frosinone e Sassuolo, c'è un'evidente involuzione di gioco e il pensiero di Francesco. Andiamo a un messaggio adesso vocale di tanti che stanno arrivando anche in questo senso, eccolo qua, un messaggio di questo amico, ascoltiamolo insieme.
Ciao Marziani, Michele, ciao Marziani, Michele della Germania. Però io ho visto anche le partite di Crava con la Georgia, non è che sta giocando bene nemmeno lì. E credo che anche un problema suo, non è solo il problema di Garcia. Speriamo che si riprenda, forse un momento è giù.
Beh, sicuramente non è un momento brillantissimo, ripeto ancora una volta, allora perché il Napoli fa punti? Perché comunque grandi valori tecnici, perché comunque riesce a fare soffrendo qualcosa, come ieri che è riuscito appunto a segnare il gol del 2-1 con un'azione insistita, per quanto su un autogol un po' fortunoso. La fortuna del Napoli, scrive questo amico, finora è stata quella di incontrare Frosinone, Sassuolo, Genoa e Braga, quindi il pensiero del calendario, dice amico. Non lo so, può darsi, sicuramente non è un calendario difficile fino a qui, nel senso che è evidente che il Napoli non ha affrontato le migliori squadre di Serie A e del girone di Champions. Vi sono ancora margini per un cambio allenatore, scrive questo amico, considerando la torta del campionato del mondo per club. E ADL sarebbe disposto a prendere un toppo per ragioni di pidoccheria, sceglierebbe un profilo più basso, vedi Gattuso al posto di Ancelotti, scrive questo amico. Le domande per Enrico Fedeli che tra un po' avremo con noi, c'è un problema di collegamento telefonico. Nel frattempo dicevamo del Napoli che sta tornando, forse è già tornato adesso in Italia, ne parliamo del programma verso Bologna, perché c'è Bologna-Napoli, il Bologna gioca bene, il Napoli è più forte ma il Bologna gioca proprio bene, con il nostro Pasquale Tina. Ciao Pasquale, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno.
Allora, dicevamo di un allenamento che forse è saltato questa mattina, giusto?
Allora, la ripresa è prevista domani a Casa Volturno, quindi la squadra arrivata dal Portogallo tornerà a casa, non si recherà a Casa Volturno. Due allenamenti mattutini, cioè quello di venerdì e quello di sabato. Sabato è già vigilia della partita con il Bologna, e come dicevi tu, altra sfida importante, insomma, visto insomma il momento del Napoli. Di buono c'è la vittoria, ma tutto il resto continua a convincere poco, onestamente, per quanto riguarda la prestazione anche di ieri a Braga contro una squadra alla portata. Quindi vedremo, insomma, che sicuramente il Bologna è una buona squadra. L'ultima col Verona, insomma, un po' deluso anche il Bologna, perché ha pareggiato in casa, è stato molto bravo Montipò, devo dire la verità. e vedremo, insomma, sarà del Napoli cerca, secondo me, questa scintilla di continuità che in questo momento manca, ma non tra una partita e l'altra, all'interno della stessa partita.
Assolutamente sì, questo amico scrive: vorrei capire perché si è così disfattisti se l'unica questione è una condizione atletica, e credo che di questo dobbiamo parlare oggi prima di dare giudizi definitivi sul momento, che oggettivamente non è bello in Italia. Secondo il mio modesto parere è associabile alla cattiva condizione atletica. Luigi Nicolo,
secondo me, Dario, c'è un problema di condizione atletica, però anche tatticamente è evidente che il Napoli abbia perso dei riferimenti rispetto all'anno scorso, perché onestamente concedi troppo al di là, insomma, dei gol subiti, ma concedi troppo, insomma. Anche ieri, dopo qualche minuto, il Braga ha subito pericoloso con Riccardo Horta, con Meret che devia in angolo, con lo Sporting Braga che prendeva spazio sulla destra, quindi sulla sinistra del Napoli.
Sì, anche dopo il 2-1 troppo. Effettivamente ha avuto due occasioni.
Ricordiamoci che il PC dello Sporting Braga preso il palo a tempo scaduto, quindi poteva essere addirittura un clamoroso 2-2.
Fermo restando, il Napoli deve segnare, però, cioè, nel senso che non può, come con la Lazio e anche le altre occasioni, sprecare troppe opportunità,
Dario,
anche la sfortuna della traversa.
Primo tempo, se il Napoli avesse segnato tre gol non ci sarebbe stato nulla da dire, insomma, due miracoli del portiere, la traversa di Osimhen, il colpo di testa di Osimhen. Diciamo che la sfortuna che ha avuto nel primo tempo poi si è un po' compensata nella ripresa. Di sicuro, come dici tu, devi tornare anche a fare gol, perché segnare e chiudere una partita ti consente magari di andare meno in affanno nella gestione della stessa, in un momento in cui il Napoli fatica quando non riesce a tenere il ritmo alto.
E così, scelte per Bologna, non possiamo fare, come dire, le sibille chiaramente Pasquale, però possiamo immaginare che Mario Rui, che chissà Nathan, visto che Raccamani difficilmente a questo punto farà parte della partita, dobbiamo verificare le condizioni di Cajuste, che ha avuto un affaticamento muscolare, chissà, magari possibilità per Lindstrom, possibilità per, non lo so, per stesso Raspadori, chi lo sa.
Ma guarda, senza Rachmani e Cajuste, però dobbiamo aspettare domani per capire, insomma, se saranno quantomeno disponibili oppure no, se Rachmani si sia fermato in tempo, se Cajuste sia stata una specie di gestione per non sovraccaricarlo, perché ad esempio un cambio a centrocampo secondo me servirebbe, considerando, insomma, il momento molto difficile di Anguissa, probabilmente un cambio a centrocampo servirebbe, magari proprio Cajuste, però se non sta bene non può giocare, quindi non posso ipotizzare anche Elmas magari in mediana tra i cambi. La difesa, esatto. Difesa Mario Rui, su Nathan, se ci fosse stato Rachmani non avrei avuto dubbi della presenza di Nathan al primo minuto. C'è anche da dire, insomma, che Juan Jesus sarebbe la terza di fila, però dall'altro dovresti mettere sul piatto una difesa completamente inedita, Ostigard Nathan, in una partita comunque importante, quindi non so se magari Juan Jesus fa questo e si ferma con l'Udinese. Dobbiamo un po' capire quali sono i tempi di recupero di Rachmani, se salta solo questo e c'è mercoledì, allora magari si potrebbe ipotizzare Nata a mercoledì. Sono delle valutazioni che dobbiamo aspettare. Di sicuro Juan Jesus è uno di quelli che ha bisogno di fermarsi. Davanti io penso che Kvaratskhelia debba giocare per trovare ritmo, per trovare convinzione, quindi non penso, insomma, che sarà messo a riposo. Osimhen pure deve giocare, insomma. Osimhen è stato un po' sfortunato nel primo tempo, avrebbe meritato obiettivamente il gol.
Sì. Vabbè, insomma, vedremo.
Però poi Raspadori, come dici tu,
Raspadori, lo stesso Lindstrom, non lo vediamo mai, chissà, anche se siamo appena alla quinta giornata, per carità. Intanto fammi salutare gli amici del club Napoli Bologna che stanno tornando in Italia, anzi stanno tornando proprio a Bologna, ritorno a Braga, anche loro un po' perplessi, credo, con Maurizio Criscitelli, Valeria e tutta la truppa. Tra l'altro club Napoli Bologna è sempre molto impegnato nel sociale, 1000 iscritti tra pallone e solidarietà sempre.
Con Maurizio poi parliamo stasera,
sì, solo per la maglia, quindi sulla pagina ufficiale club Napoli Bologna, net like TV eccetera, Telegram Italia. Però ti devo salutare anche perché c'è Enrico Fedele con noi, Pasquale, quindi non è uno qualsiasi. Direttore,
sento il direttore, immagino.
L'ombra, il peso del direttore Fedele.
I vostri telefoni sono come Napoli.
Sì. cioè non funzionano bene. Mi sono tenuto basso, non funzionano bene. Intanto grazie a Pasqualetina.
Ciao,
una battuta, una ciao. Battuta di Enrico Fedele, poi dobbiamo andare in pubblicità, resti collegato però direttore, perché abbiamo questo problema telefonico. Una sola battuta sul Napoli di ieri e poi andiamo in pubblicità e torniamo.
Un Napoli che non è il Napoli è una brutta copia del Napoli. Io ho portato un esempio e poi fare in pubblicità, sì? Una metafora.
Sì?
È un cavallo di razza abituato a correre le corse di trotto che vogliono far correre a galoppo.
Benissimo, con queste premesse, Enrico Fedele, tra un po' è tutto vostro. 081-63-63-63.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Emerge preoccupazione da parte vostra nei messaggi, allora 081-63-63-63 è il momento suo.
Fedele contro tutti, il filo diretto con Enrico Fedele.
Chiamate, chiamate Enrico Fedele, direttore, intanto tanti amici preoccupati, in lei prevale la preoccupazione insomma rispetto all'importanza della vittoria.
Ma vedi, se parliamo del risultato, io ieri ho sentito anche delle domande fatte all'allenatore che mi sono sembrate dell'altro mondo, solo per fuorviare quello che è un problema molto importante. Mi si è detto che il Napoli ha avuto una reazione ottimale dopo l'1-1. Allora io ho visto un'altra cosa.
Insomma,
partita.
Ottimale non mi è sembrato, diciamo.
Bravo. Io ho visto invece una squadra di Barga modesta. Il Napoli il primo tempo poteva fare un paio di gol, su questo non c'è dubbio. Ma nel secondo tempo mi sono allarmato, perché è stato proprio in balia dell'avversario. Allora io domando, e mi domando, quali sono i difetti del Napoli? Io non li dico adesso. Il Napoli ha un difetto originale grosso, e il presidente ha voluto fare tutto come diceva lui, sbagliando, e su questo non c'è dubbio. Ma dopo due mesi Garcia, il quale mi è sembrato abbastanza francese nel senso di presuntuoso, non può cambiare, visto che i presupposti erano questa è la squadra, stanno 10 giocatori dell'anno scorso. Ma che cosa devo cambiare io? Non è che manca Kim, ce ne sta un altro, deve cambiare il gioco del Napoli. E allora questa ricerca ostinata di una difesa bassa, al di là della coppia difensiva del Napoli, che non sarebbe titolare, credo, in nessuna grande squadra.
Manca anche Raccamani, anche il gioco.
Manca il palleggio.
Sì, c'è questo lancio continuo in avanti, no?
Manca il comando della palla. E soprattutto mi sono sembrati una squadra un poco in difetto da un punto di vista fisico.
Beh, questo allora, sì. Interrompo, direttore, prego. Chiuda perché c'è già un amico per lei al telefono. Però dica la parte finale.
Allora dico, qual è il provvedimento? Io sono una persona senza mezze misure, non mi piacciono i pannicelli caldi. Immaginate, per me questa è una vittoria allarmante. Allora dici, ma cambiamo allenatore? E non lo so, ma chi pigli? Ecco, non c'è il sostituto.
Speriamo che non ci sia questo interrogativo.
L'altra domanda, chi parla con l'allenatore?
Giuseppe, intanto, buongiorno.
Salve, buongiorno. Si ascoltava il direttore, infatti questo era il mio quesito. Diciamo che possiamo dire ufficialmente che purtroppo questa volta De Laurentiis si è attoppato allenatore. Però non vorrei fare la stessa fine di Donadoni e Ancelotti, diciamo che dopo non possiamo salvare più salvabile. Io diciamo come allenatore che poi sarà preso lento di Andrea Soli, come fa a giocare le squadre, non mi dispiaceva. E cioè lui che ne pensava. E poi vedo praticamente che Napoli vedo che ogni tiro che arriva in porta praticamente prendono lo specchio e sempre gol. Diciamo si deve fare qualcosa, perché vedo una squadra molto non ben organizzata e tutto. Non è meglio provvedere, vero che non c'è nessuno adesso, però arrivare diciamo molto più avanti e cambiare allenatore, dopo ci troviamo con un pugno di dollari in mano.
Grazie Giuseppe, direttore.
No, il problema di Andrea Zoli si dice che è andato a Lempoli. Andrea Zoli poi come idea non era male, nel senso che lui è stato l'assistente principale di Spalletti con la Roma, e quindi c'era una continuità di gioco, una continuità di visione
di come affrontare una partita. Però credo che al di là di Azzoli o meno, qualunque persona di buon senso, io ho visto due cose che mi fanno preoccupare. La prima, questa proprio abbiura del gioco che ha fatto in modo che il Napoli maramaldeggiasse l'anno scorso,
sì.
E un'altra cosa, questa idiosincrasia per Kvara. Kvara è un giocatore, l'unico giocatore di talento che non sta nemmeno in buone condizioni, ma quando ci sono i giocatori di talento l'allenatore ha il dovere di sostenerli, perché sono quelli che fanno la differenza.
Deve metterli in condizione, non invece sostituirlo, anche se sta giocando Maluccio.
Sostituirlo e farli passare quasi come capro espiatorio.
Ho capito.
Sarà in questo momento Kvara? In che stato d'animo sarà Kvara? Questa è la domanda.
Giampaolo, intanto, come stai tu? E domanda per Fedele. Buongiorno.
Buongiorno, complimenti per la trasmissione e complimenti al direttore che...
Grazie.
Il mio stesso pensiero, la mia domanda forse da un milione di dollari.
Vai.
Allora, sono d'accordo che pecca soprattutto di presunzione Garcia, però in due mesi è arrivato e vuole praticamente insegnare la sua dottrina di gioco, e in due mesi penso che non ci sia riuscito, soprattutto con giocatori che giocavano a memoria. Quindi il problema, la domanda è: come si risolve questo problema con giocatori che hanno giocato a memoria fino a tre mesi fa e adesso non riescono a capire? Non so se non riescono a capire, non è lui.
Carissimo, grazie Giampaolo.
Ti rispondo subito, Giampaolo. Bisogna fare un riconoscere che quello che si voleva fare non si può fare, perché i giocatori sono abituati in un altro modo, e mi spiego. Quando Sarri è venuto a Napoli era convinto di giocare con un certo, voleva Saponara, perché voleva giocare 4-3, con un giocatore di nome. Alla terza partita alcuni giocatori, Reina e Albiol, andarono da lui e gli disse: guardi mister, noi dobbiamo tornare a giocare secondo le caratteristiche con le quali siamo abituati.
Gijon, Mertens, Insigne, tutti esterni,
intelligentemente cambiò. Ecco, bisogna riportare il Napoli a palleggiare, a giocare come giocava l'anno scorso, magari con una preparazione fisica un poco più accelerata, perché l'anno scorso erano praticamente due campionati, e rivedere quelle che erano le idee principali. Perché quando tu sei abituato, il calcio, amici miei, è fatto di posizioni, di parlare, di occhi, di caratteristiche, è fatto di reparti, e quando ci sono 9 giocatori, se non 10, come quelli dell'anno scorso, si capiscono guardandosi negli occhi. Quando invece non hanno più quelle posizioni, non sanno, brancolano nel buio. Il Napoli ieri, secondo me, brancolava nel buio.
Però ha vinto, ricordiamocelo sempre, non siamo troppo giù, ragazzi, un sorriso ogni tanto ci vuole. Dario, intanto, mio omonimo, buongiorno.
No, volevo ricollegarmi a quanto stavate dicendo. Io trovo che sia strano, anche se è molto di moda, che quando arriva un nuovo allenatore debba rivoluzionare tutto e imporre il proprio sistema di gioco. Ma il Garcia ha preso una squadra che ha stravinto un campionato con un sistema di gioco che, finché la condizione atletica la sostenuta, è stata praticamente impossibile da fronteggiare per gli avversari. Perché invece di rivoluzionare non si va ad aggiungere qualcosa, si prova a migliorare? Quando uno entra in un'azienda cerca di portare un valore aggiunto. Non è detto che rivoluzionare tutto sia il sistema corretto. Allora, se il gioco del Napoli è diventato forse un po' più prevedibile, perché si sapeva che passava dai piedi di Lobotka o di Mario Rui o di chiunque altro fosse, perché non provare un'alternativa, ma non eliminare quello che è stato un sistema vincente?
Carissimo Dario, grazie per il tuo intervento.
Ma l'ho detto poco fa. Tu hai ragione. Tu quando vai in un'azienda cambi quando le cose non vanno bene. Non vanno bene, cambi attori e quindi cambi modulo di gioco. È stato un atto, dire, io mi sono scordato di l'anno scorso del Napoli, un atto di presunzione. È chiaro? Ma perché continuare in quello che era il percorso dell'anno precedente non è un lato negativo o un punto negativo per il nuovo allenatore, è solamente intelligenza.
Vabbè.
Se poi vuoi cambiare per dire io sono io e gli altri giocano in un certo modo, se ti rendi conto che non ci sono i risultati e che i giocatori sono abituati in un certo modo, allora sei presuntuoso e se lo rifai ancora non c'è sta via di uscita.
C'è l'ultima telefonata, io volevo solo dire una cosa rapidissima, non so se è la cosa giusta da dire, però al di là di Spalletti e del lavoro straordinario che ha fatto l'anno scorso insieme ai ragazzi, io credo che bisogna capire quale sia il gioco più adatto alle caratteristiche, al DNA di questa squadra, scrollandosi di dosso confronti col passato. Cioè, se il Napoli giocare in un modo diverso perché si confà più alle caratteristiche dei 18, 20, 21 giocatori, forse bisogna cambiare registro, non per forza imitare l'anno scorso. No, questo bisogna... C'è anche questo equivoco, secondo me. Poi c'è Antonio per lei, l'ultima telefonata. Prego, direttore.
Questo Napoli, perdonami, questo Napoli in alcuni posti ha dei triploni. Ti rendi conto, Raspadori, Osimhen e Simeone?
Lo so.
Ecco,
in altre parti non c'è invece uno di quel livello.
Il Napoli, il giocatore che non gioca nessuno. I giocatori che sono stati acquistati non giocano.
No. Difensore, difensore.
A ciò aggiungi che quello che di buono stava l'anno scorso si cerca di cambiarlo, però c'è un dato positivo che nel calcio serve. Quando giochi male e vinci vuol dire che devi avere l'intelligenza di cambiare, perché se non lo fai vuol dire che sei testardo.
I valori ci sono, il Napoli ha 7 punti, non 3 come la Lazio in Serie A, il Napoli è primo in classifica, insomma comunque ha vinto la prima gara di Champions, l'unica italiana. Questi sono dati inconfutabili che testimoniano il valore della squadra al di là di come si è raggiunto il risultato. Antonio, buongiorno, ultima telefonata rapidissima.
Buongiorno Dario, buongiorno direttore. Io sono d'accordo su tutto quello che dite, però ma spiegatemi una squadra che straccia un campionato a gennaio con 20 punti di vantaggio e poi ci siamo rilassati è ridotta in questo stato. Per me le colpe sono due, a 50 e 50. Una è del presidente, che ha passato la fase del Marchese del Grillo, ora è nella fase del Remida. Quello che tocca a lui crede che diventa oro. E la seconda, il secondo è l'allenatore, un allenatore che stava in Arabia, si stava godendo il sole, le arabe, è tornato qua, già dalle risposte che ti dà, quando dice, voi siete fissati con Nathan e si fa la risatina. No, caro mister, noi non siamo fissati con Nathan, noi abbiamo preso Nathan per sostituire Kim. Allora spiegatemi un attimino questa squadra, vista ieri, è impressionante, l'Inter ha cambiato i migliori, sembra un'altra squadra, noi abbiamo perso un solo calciatore e sembra una squadra, cioè è inguardabile. Mi è arrivato a un certo punto, mi sono visto la partita di Fenerbahce.
Grazie Antonio, rapidissimamente siamo in ritardo.
Lo ripetiamo perché siamo fuori orario, lo ripetiamo. La domanda che tutti si fanno e che molti invece vogliono mettere la testa sotto la sabbia: com'è che i giocatori che sono stati acquistati non gioca nessuno? Com'è che abbiamo cambiato il gioco? Però c'è un discorso: siamo in credito adesso con la fortuna, ma se non c'è sta fortuna non c'è niente da fare. Abbiamo vinto una partita che forse non meritavamo vincere, il primo tempo sì,
no,
il secondo tempo
ieri
no,
vincere,
siamo là, non ci piangiamo addosso,
esatto, questo diciamo. Forza,
è fuori dubbio che ci sono degli errori, l'importante è quando ci sono degli errori di trovare il rimedio, perché se poi si insiste allora vuol dire che insomma, lavare la testa all'asino non serve, si perde l'acqua e il sapore.
Grazie direttore, un abbraccio, ci sentiamo nei prossimi giorni. Sono in mega ritardo, arrivano Marta Martinez e Gigio Rosa al volo. Sergio scrive: evitato a parlare al macchinista, lasciamoli lavorare in santa pace, quindi pazienza e diamo tempo al tempo, non abbiamo l'obbligo di vincere. Un messaggio, come dire, fiducioso, che è anche costruttivo. Arrivano Marta e Gigio, lo sport torna questa sera 20:21 con Marta e Sport Live. Ciao a tutti e grazie.
Marta e Sport Live.